Ed eccoci di nuovo in diretta. Grazie per essere tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Pronto?
Pronto, ciao. Buonasera a tutti i radioascoltatori, a tutti gli amici che sono in ascolto a quest'ora.
Sì, insomma, come dire, anche noi ti ringraziamo per questa tua disponibilità e volevamo con te, insomma, se ci racconti, commenti, insomma, rispetto a questa giornata di mobilitazione anche nazionale. Siamo partiti da Ginevra, ma ora torniamo in Italia. E vedevo che a Cagliari ci sarà una mobilitazione a Piazza della Costituzione. Il titolo è proprio di questa mobilitazione: siamo ancora qui con il popolo palestinese che vive e lotta ancora, ovviamente. E quindi a te la parola per dirci come nasce questa giornata di mobilitazione anche nazionale, perché poi vedo che ci sono tante anche richieste di presa di posizione, di responsabilità nostrane, chiamiamole così.
Sì, innanzitutto grazie a voi anche per ospitarmi ancora una volta, anche per dare l'opportunità di dire la nostra, insomma, la mia. Innanzitutto a Cagliari, come penso che in diverse città d'Italia ma anche a livello internazionale, ci saranno diverse iniziative per sabato 25 e sappiamo benissimo che anche il 27 di questo mese di gennaio c'è la ricorrenza della giornata della memoria. Bene, sì, noi vogliamo anche ricordare questa giornata della memoria, con una memoria sicuramente in sintonia con lo spirito originale della giornata della memoria, ma non tanto in sintonia con quelle che strumentalizzano i fatti dell'Olocausto di 80 anni fa e basta, specialmente in Italia e in Europa, che fanno della giornata della memoria come una giornata celebrativa priva di ogni senso, perché c'è una ipocrisia enorme. Noi vogliamo ricordare questo genocidio che c'è in atto, non solo il genocidio contro le popolazioni ebraiche in Europa commesso dai nazisti fascisti in Europa. Oggi questo genocidio viene fatto dai sionisti, dal movimento sionista, dagli israeliani contro la popolazione della striscia di Gaza e dei palestinesi in generale. Abbiamo visto che in questi ultimi 15-16 mesi abbiamo assistito in diretta televisiva a un ferato genocidio con massacro di intere famiglie, di interi quartieri, che la distruzione totale della striscia di Gaza, la distruzione di ogni tipo di infrastrutture, tra le condotte d'acqua, la corrente, l'ospedale, le scuole, niente, non hanno lasciato nulla, e loro pure si vantano, l'esercito israeliano, che qui voglio ricordare, l'esercito israeliano rappresenta Israele, la stragrande maggioranza degli israeliani appoggiano questo genocidio, salvo qualcuno che viene decantato per dire che siamo contrari, ma le statistiche israeliane stesse che parlano di questo genocidio. Questo genocidio a Gaza è stato possibile e continua a esserci a Gaza, e abbiamo visto, e ci torniamo dopo per la per parlare anche della tregua, tregua momentanea secondo quello che si dice, ma abbiamo visto che ha iniziato subito anche un attacco abbastanza massiccio, attacco militare contro la popolazione palestinese, Cisgiordania, in particolare contro il campo profughi di Jenin. Ecco, dicevo, questo massacro, genocidio che è nato da 16 mesi, poteva andare avanti e si è consumato non solo per volontà israeliana, ma solo anche, anche con, diciamo, con la volontà che ha sostenuto Israele con questo genocidio. E parlo innanzitutto del criminale Biden, del presidente, l'ex presidente degli Stati Uniti con la sua amministrazione, e parlo di diversi criminali europei, delle cancellerie europee, che continuano a sostenere, che hanno sostenuto con armi, con protezione politica, con protezione giuridica, con tecnologia e soldi anche a sostenerlo, e la vergognosa anche condotta dalla stampa mainstream dell'Occidente di giustificare il massacro, giustificare questo genocidio, e quando non parlavano, cioè parlavano praticamente di nascondere questa efferenza che fa l'esercito israeliano. Ecco, questo genocidio noi vogliamo ricordare, vogliamo continuare a protestare, continuiamo anche a informare per dire: guarda, che la tregua, quella a Gaza di qualche giorno fa, non basta per fermare Israele e non basta per fermare anche il genocidio. Purtroppo ci vuole ben altro, ci vuole incriminare tutti i criminali di guerra che hanno continuato a farlo non solo in Israele ma anche nell'Occidente, che continuano a negare questo massacro, e continuano anche a, non solo a negarlo ma a giustificarlo pure. Ecco, è questo che l'iniziativa, penso, lo spirito dell'iniziativa di questa settimana, che continuerà e continuerà anche per condannare il silenzio che arriva anche da parte di tutte le cancellerie dell'Occidente contro questo, diciamo, attacco dell'esercito israeliano da ieri contro il campo profughi di Jenin.
Certo.
Ecco, e volevo ricordare che prima avevano la scusa per dire, cioè, naturalmente Israele non ha la scusa di nulla, non ha mai avuto un pretesto, cioè, per a massacrare, per uccidere la popolazione palestinese, e oggi lo sta facendo con tutta dichiarato di, diciamo, in modo chiaro e netto, che noi vogliamo annientare i palestinesi. L'ha detto anche il ministro del governo di questo governo israeliano fascista, che praticamente vogliono avere zero, proprio così ha usato questi termini, zero palestinesi a Gaza e zero palestinesi in Cisgiordania. Ecco, questo significa che il massacro, questo genocidio continuerà, e noi continueremo sicuramente anche a lottare, cioè a solidarizzare, a informare, a protestare contro questo, finché i governi italiani e europei saranno costretti anche a prendere, cioè, non solo, sappiamo benissimo che loro sono partecipi con questo, però almeno bisogna fare una pressione dal basso, e questa è responsabilità di tutti gli italiani, per impedire almeno della spedizione di armi ed essere partecipi. E continuo a ricordare, l'Italia partecipa in modo anche massiccio, perché ci sono 1700 soldati israeliani, cittadini italiani, sono figli delle comunità ebraiche in Italia. Questo bisogna denunciarlo. Una volta che devono tornare, devono essere arrestati e condannati, processati per i crimini di guerra, perché hanno partecipato direttamente a questo crimine.
Sicuramente, certo, come dire, tu dicevi, la mobilitazione deve continuare, sia in virtù, insomma, come dire, di fermare la produzione di armi, di fabbriche, di morte nostrane, di cui ci avete anche una bella presenza anche in Sardegna, no? Mi riferisco alle bombe che produce l'RWM di Domus Novas, no? Dove si producono parecchie bombe, diversi anche poligoni NATO, su cui abbiamo visto esercitazioni congiunti anche con proprio l'esercito criminale di Israele. L'altra cosa è che diciamo, da un punto di vista, tu parli di incriminazione, le notizie di questi giorni non sono tra le migliori, perché quello che leggo, ad esempio, che dovrebbe assumere la presidenza della Corte Internazionale di Giustizia proprio quella giudice Giulia Sebitunde, ugandese, che ha difeso Israele dalle accuse del Sudafrica di genocidio davanti alla Corte Internazionale. Quindi, come dire, non è che ci stanno anche organizzando in maniera tale di poter costruire un assetto che non porti all'incriminazione, insomma, o comunque a un ritiro dei mandati. Già l'hanno detto qui in Italia che loro non ritengono validi i mandati della Corte Penale Internazionale. Questa, qui parliamo di Corte Internazionale di Giustizia, però insomma il futuro non è roseo, come allora, dire.
Assolutamente vero. Cioè, da un punto di vista, c'è le fabbriche di armi qui anche in Sardegna, ma anche in diverse, c'è Leonardo in diverse parti dell'Italia, la RVM che fabbricano bombe e le mandano in Israele, prima le mandavano anche in Arabia Saudita per bombardare gli yemeniti, e questo veniva proprio anche con diciamo alla luce del sole, cioè non era nemmeno nascosto, ma anche adesso non è nascosto. Purtroppo c'è anche questo fatto che queste fabbriche di armi lavorano a ritmo incessante, perché fanno 3 turni, nel senso non si fermano mai. Queste fabbriche di armi diciamo continuano a fare, insomma, cioè soldi, e quindi questo è il capitale, questo è il capitalismo, cioè per fare, cioè, delle fabbriche di morte e praticamente per uccidere le fanno, appunto, per sostenere Israele. Quindi vediamo le fabbriche, siccome c'è anche partecipazione, oltre che di Leonardo, di fare le bombe, ma c'è anche una cooperazione con Israele direttamente, con lo sviluppo dei droni. Ecco, quindi ecco perché dico, cioè, purtroppo c'è una complicità totale, non è solo detta. Poi abbiamo visto che anche nella politica, abbiamo visto anche, ricordo anche la puntata report qualche giorno, domenica fa, quando ho dimostrato quanto sionisti italiani ci sono nella politica e nella stampa. E quindi c'è, cioè, di fatto l'opinione pubblica italiana che viene anche diciamo come le chiama, cioè viene ingannata con cosiddette mezze di informazione, che alla fine mezze di informazione non ci sono, sono mezzi di propaganda sionista, e questa è propaganda sionista che continua purtroppo a sostenere la politica di Israele e giustificare i suoi crimini. Ecco, e dall'altra parte quello che ricordavi dal tribunale giustamente, perché questa anche manovra l'hanno fatta apposta di imporre il primo ministro libanese, che aveva questo incarico, sì, per portare questa signora, che è l'unica che ha avuto, diciamo, nella Corte Internazionale, cioè, ha avuto per dire che era contraria alla proposta del Sudafrica. Quindi, cioè, facendo il primo ministro demettersi dal suo incarico, lei prenderà il suo posto, quindi tutto manovrato. E direi cioè, una delle vittime di questo genocidio, di questi mesi, oltre il popolo palestinese, le sue strutture e infrastrutture, ma anche le organizzazioni internazionali, cioè il tribunale, diciamo, di giustizia è uno di questi, poi la corte penale dell'AIA anche uno, cioè, di questi, la stessa Nazioni Unite sono vittime, cioè, di questo sopruso dei sionisti e dei loro alleati, in questo caso degli americani. Gli americani sono loro responsabili, ma anche tutto l'Occidente, anche il Parlamento europeo, i governi europei, che tacciono su questo. E quindi vediamo che questi tribunali che sono stati fatti, cioè, ormai è chiaro che sono stati fatti per processare chiunque diciamo che non sia d'accordo con la politica delle Stati Uniti d'America con i sionisti. Ma
certo,
quando questi crimini vengono commessi, cioè da gente insomma tipo Netanyahu, tipo Biden, tipo anche il suo primo ministro eccetera, al segretario Blinken, che è uno più criminale di tutti quanti, allora a questo non viene processato, perché anzi viene protetto. Ecco, purtroppo la popolazione mondiale, cioè, dobbiamo essere tutti preoccupati su questo fatto, perché il sionismo, la loro politica è appoggiata dalla NATO e dall'America in particolar modo, hanno distrutto anche la credibilità delle strutture sovranazionali tipo le Nazioni Unite, ma anche la Corte Penale dell'AIA.
Indubbiamente. Invece torniamo anche un attimo a un po' indietro, insomma, qui ci siamo occupati di quelle che dovrebbero essere le istituzioni, che poi non sono in grado, insomma, di proteggere nelle popolazioni dall'abuso dei potenti, dall'abuso delle armi. Torniamo invece a questo cessate il fuoco, no? Cessate il fuoco su Gaza, che prevede, è iniziato con uno scambio di prigioniere in maniera particolare, perché poi sono state liberate, mi sembra, 90 donne palestinesi e 3 donne israeliane.
Sì,
se non erro.
Assolutamente.
Però la denuncia di quello, mentre insomma ci hanno fatto vedere tanto, parlatevo di queste ragazze che tutto sommato non stanno bene, le denunce che sono emerse dai racconti di Khalida Jarrar, delle altre donne che escono dagli abusi delle carceri israeliane, non sono assolutamente uguali e neanche ci vengono raccontati troppo dai nostri mezzi di informazione, come ben sai, insomma. Quindi volevo, insomma, se sapevi un commento anche su queste condizioni di prigionia,
sì,
no? Questo doppia lente di leggerli, mettiamole così, insomma, come dire, sempre due misure nel raccontarci la storia di qualcuno e nel fare solo un numero per qualcun altro.
Assolutamente. Allora, innanzitutto bisogna ricordare che la tregua, questa tregua che speriamo, cioè noi che regga, che cioè venga portata avanti, diciamo, per fermare appunto questo genocidio. Però bisogna anche sottolineare, perché c'è stato, cioè, parlato anche nella stampa di molte falsità, anche per dire la tregua merito di Biden o merito di Trump. Io posso dire che questi due criminali non hanno nessun merito, se non il merito di essere criminale, come quello che di Netanyahu, insomma, dell'esercito israeliano. Io penso che questa tregua arriva per il merito, cioè, della resistenza palestinese, per merito della proprio della tenacia, in cui della volontà ferrea del popolo palestinese, sia la resistenza armata, sia anche la popolazione civile di Gaza, che hanno resistito per 16 mesi contro questo genocidio, contro questa aggressione feroce dell'esercito israeliano, sostenuto da tutte le forze della NATO armati contro una popolazione, lo sappiamo benissimo, una superficie piccolissima di Gaza, con una popolazione di 2 milioni di persone.
Sì.
E quindi io penso che Gaza ha vinto e Gaza ha resistito contro appunto questa forze europee, forze israeliane e americane, perché il ponte aereo navale dell'America, dell'Europa, con pieni di cariche di migliaia di spedizione di armi potentissime, di pompe pesantissime da parte dell'America, dell'Europa, per essere sganciate contro la popolazione palestinese, non hanno ucciso, cioè, la volontà di resistenza e della dignità della popolazione palestinese. È vero che il prezzo di, in termini di vita umana e di sofferenza umana, è enorme. È vero anche che la distruzione della striscia di Gaza è quasi totale. E quindi c'è, però è un popolo che rifiuta di vivere da schiavi, e purtroppo questo è un, diciamo, un compito che ha una popolazione orgogliosa, dignitosa, che difende appunto i suoi anche valori di umanità. Ecco, il merito va a loro, perché poi anche vediamo che Israele, con questi mesi, che non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi politici che l'aveva dichiarato dall'inizio. E parlo esattamente, a parte la distruzione e la sofferenza umana palestinese, loro hanno dichiarato che avrebbero distrutto la resistenza palestinese, avrebbero distrutto Gaza, cacciato via la popolazione palestinese dalla striscia di Gaza e avrebbero liberato i loro prigionieri nei mani dei palestinesi. Ecco, nessuno di questo, a parte la distruzione della striscia di Gaza e l'uccisione di più di 50.000, più quasi più di 150.000 feriti, allora a parte questi crimini non hanno raggiunto nessun risultato politico degno di essere chiamato così. Ecco, solo questa tenacia, questa è la resistenza, e poi moltissime si preoccupavano per il giorno dopo, no? Nella stampa, il giorno dopo le decidono i palestinesi, e l'hanno già deciso. Ecco, questo grazie alla resistenza, e questo è un insegnamento ai palestinesi in particolar modo, e poi a tutto il mondo intero. Cioè, la resistenza paga, questo che è successo. E poi abbiamo visto anche un altro insegnamento importantissimo, secondo me, con le immagini che abbiamo visto dello scambio di prigionieri. Allora, mentre di sabato scorso, mentre venivano scambiate tre prigioniere israeliane in cambio di 69 donne palestinesi e 21 minorenne nelle carceri israeliane, questo come, diciamo, la prima fase. Allora, abbiamo visto che le donne israeliane sono state liberate con dignità, e sono state liberate, si è visto anche dal punto di vista, diciamo, fisico, che stavano bene, erano vestiti bene, e anche loro hanno dichiarato che non hanno avuto nessun tipo di tortura e nessun tipo di violenza. Ecco, nell'altra parte invece, le donne palestinesi che hanno subito le torture, hanno subito i soprusi, donne e bambini, stiamo parlando di minorenni, e questo vale, vuol dire che qual è la parte che è importante in questo fatto? Che quello che viene chiamato, cioè, l'arabi barbari, l'arabi malvagi, cioè da parte della stampa fascista e nazista europea, dimostrano che sono molto più umani, molto più, e hanno anche cultura da vendere e da raccontare, da insegnare a quei barbari di israeliani che non fanno altro che di uccidere, di ammazzare, di distruggere e di umiliare le persone per il gusto di farlo. E abbiamo visto benissimo anche con le immagini, anche questa qui, la complicità della stampa, no? Mentre tutti parlavano nome e cognome, data di nascita, amori familiari, cari, eccetera, delle 69 donne palestinesi erano un numero, e questa è una vergogna a tutte quelle, cioè, questa, diciamo, categoria cosiddetta tra virgolette di scrivani che si chiamano giornalisti. Ecco, mi scuso con quelle giornalisti veri, perché queste non sono giornalisti, queste sono proprio al libro paga dei sionisti, perché diversamente non si spiega. Perché se deve descrivere le sofferenze, allora scrive anche quelle, cioè, dei palestinesi, dei bambini, ok? Allora, questo fatto è importante, che palestinese le insegnano al mondo e in particolar modo agli israeliani, ma anche agli europei che lo sostengono, che abbiamo rispetto per la vita umana, abbiamo rispetto per le donne, abbiamo rispetto per gli uomini, abbiamo rispetto per i bambini, ma non come quei barbari che cercano di venderci la loro propaganda dei diritti umani, che in questi 16 mesi abbiamo visto veramente la falsità enorme, l'ipocrisia enorme di questo Occidente che alla fine sostiene la colonizzazione e sostiene i genocidi. Ecco, in questo abbiamo visto per esempio Khaled Jarrah, che è un dirigente del Fronte Popolare, che non è la prima volta che viene incarcerata. Quando si parla di ultimi 6 mesi in cella di isolamento, no?
Sepolta viva, oltre che anche definisce, no? Proprio in un cubicolo sepolta viva.
No, non ti ho sentito, scusa.
Ho detto sepolta viva, proprio in un cubo di cemento.
Assolutamente, assolutamente. Poi qui abbiamo, in 16 mesi, non abbiamo sentito da questa stampa così corrotta e così ipocrita che di parlare degli ostaggi. E non parlano di un popolo intero, sia Gaza che in Cisgiordania, è un ostaggio delle aggressioni della colonizzazione israeliana in Palestina. Non parlano dell'11.000 palestinesi incarcerati nelle carceri israeliane. Non parlano, per esempio, di gente che è condannata a 5 ergastoli, vuol dire per Israele, vuol dire 500 anni di vita, cioè tutta l'esistenza. Non parlano, per esempio, di Nael Barghouti, che è il più il prigioniero praticamente che è in carcere da più di 44 anni, è entrato nel 45esimo anno di, forse nel mondo mai stato così, una persona in carcere più di così, tanto tempo. Stiamo parlando di 44 anni, cioè più della metà dell'esistenza dello Stato israeliano stesso, questo Stato coloniale, ok? Quando non si raccontano le sofferenze e soprusi, ma anche per esempio sappiamo benissimo che da poco sono stati liberati criminali che hanno stuprato sia donne che prigionieri, che sia anche uomini prigionieri israeliani, che all'inizio sono stati anche condannati, ma l'altro giorno l'hanno liberati tutti.
Sì, sì, okay. Erano stati incriminati, però gli hanno tolto l'incriminazione, come dire, sono stati prosciolti ma neanche condannati, neanche sono arrivati in un altro po' a processo.
Dall'accusa questa. E nonostante che ci sono tutte le registrazioni, tutte le testimonianze video, audio che loro l'hanno fatto, anche su WhatsApp l'hanno scritto. Allora, con questo questo insediamento, questo che si chiama poi della stampa dell'Occidente, scusate se io insisto su questo, però sono per noi che c'è proprio una sofferenza quando si parlano di Israele, l'unica democrazia. Ecco, se la democrazia di Israele è uguale alla democrazia, e c'è questa che ce la vogliono portare, fanno la guerra, non la vogliamo, non lasciamo perdere. Questa democrazia non è democrazia. Ecco. Quindi noi continuiamo a fare appunto la nostra lotta, di informare le persone, e continuiamo a dire che nelle carceri israeliane ci sono palestinesi che sono stati sono ostaggi del Stato coloniale. Secondo il diritto internazionale sono ostaggi. Perché? Perché vengono rapiti dalle loro case, vengono incarcerati senza accuse, poi tra l'altro vengono deportati in territorio di Israele, anche se noi consideriamo tutta la Palestina occupata, però secondo il diritto internazionale deportarlo dal luogo dell'occupato, dalla sua residenza a un altro stato, in questo caso dico tra virgolette Israele, questa è una deportazione illegale anche da questo punto di vista. Vediamo, questo purtroppo avviene tutti i giorni da 76 anni in Palestina, è stato aumentato in modo molto eclatante dal 67, quindi stiamo parlando anche qui di 58 anni, non è poco. Il problema è che Israele continua a fare questo, perché? la domanda che ci possiamo porre. Noi lo sappiamo rispondere tutti, ma penso anche molti delle radioascoltatori lo sanno, perché godono di una impunità quasi assoluta. Ok? Cioè, allora, finché nei paesi dell'Europa e negli Stati Uniti d'America continuano a proteggere i crimini di Israele, penso che la conseguenza che le pagheranno tutti quanti. Ok? È questo che sicuramente i palestinesi che continuano a lottare per la loro libertà e la loro dignità. Pensiamo un attimo chi sono questi prigionieri politici che sono in carcere, sono 11.000 e moltissimi di loro sono condannati a molti, molti anni. Ok? Allora, sono i migliori giovani, i migliori uomini, i migliori donne della resistenza palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, perché ecco, loro vogliono distruggere la resistenza o ammazzando gli attivisti o incarcerando gli attivisti, perché vogliono una società praticamente obbediente, e questo non l'avranno mai. La Palestina e i palestinesi hanno dimostrato che la nostra lotta continua da più di un secolo. Quindi di fatto si arrenderanno loro prima di noi. E abbiamo visto che dopo 16 mesi i problemi politici ce l'hanno gli israeliani in casa loro, non i palestinesi.
Certo,
perché
sono
la grande maggioranza di palestinesi sostiene, e l'abbiamo visto nelle immagini, sia a Gaza, sia in Cisgiordania, sia anche in diaspora. Allora, è un sondaggio universale a favore della resistenza.
Bene, quindi questa mobilitazione di sabato ci richiama ancora una volta al tema fondamentale, che un cessate un fuoco non significa la fine dell'occupazione, invece insomma noi vogliamo una Palestina libera dall'occupazione, una Palestina in cui non ci sia più una strada con un checkpoint, un blocco, come sta avvenendo in questi giorni a Jenin, dove veramente, insomma, dalle testimonianze che stanno uscendo non si è mai vista una concentrazione di droni, di camionette così alti negli ultimi anni, insomma da prima del 67 fino ad oggi, insomma neanche nell'occupazione del 2002. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no ti ringrazio e sicuramente torneremo. No,
volevo aggiungere una cosa, vai. Che il campo di Jenin, campo profughi di Jenin, è profughi perché sono quelle del risultato della polizia etnica del 48, e questo è un fatto. E l'altro fatto, non è la prima volta che il campo di Jenin, anche se distingue,
viene
raso
al suolo, infatti, già nel 2002.
Ecco, anche approfato prima nel 2002 quell'altro criminale di Sharon di distruggerlo, l'ha distrutto, però è stato ricostruito, e abbiamo visto i figli dei combattenti di allora che erano ancora bambini. Ecco, questa è una speranza che la Palestina continua a lottare, i palestinesi continuano a lottare da generazione a generazione, finché avremo la nostra libertà e la nostra dignità e sovranità. Non amiamo di morire, non amiamo neanche di fare la resistenza, i palestinesi non amano nemmeno di soffrire in nessun modo, però contemporaneamente vediamo che la vita dei schiavi è il più alta sofferenza che possa essere. Quindi noi vogliamo rivendicare il nostro diritto alla umanità, alla dignità e alla libertà. Ecco perché noi combattiamo per la libertà. Grazie a voi.
Grazie ancora una volta, buona lotta e sabato tutti in piazza, da Roma a Cagliari, passando per Milano e passando per le tante città italiane che si mobiliteranno, e anche per quelle che sulle piazze internazionali come a Ginevra saranno in piazza per dire Free Palestine. Grazie.
Grazie, grazie.